Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, il nostro animo è ancora colpito dal racconto che l'Evangelista ci fa della passione e morte di Gesù. E noi dobbiamo chiederci perché è accaduto questo, che il Figlio di Dio, che ha salvato gli altri, non è stato capace di salvare se stesso, come dicevano quelli che stavano a guardare mentre egli moriva sulla croce. È una domanda che dobbiamo rivolgerci anche noi, non per beffeggiare Gesù, che muore come un malfattore condannato al supplizio, ma come credenti che sanno molto bene che colui che spirò sulla croce è il Figlio di Dio, che dopo 3 giorni risusciterà e dimostrerà la sua forza, la sua potenza di Figlio di Dio. Per favore, non confessatevi, tanto che durante la predica. Dicevo, noi questa domanda, perché Gesù è morto, ce la rivolgiamo come dei credenti. E la risposta la troviamo sempre nel Vangelo, ce la fornisce il Dio stesso, che ha mandato il Figlio suo, fatto uomo perché salvasse il mondo dal peccato. Ce lo indica Giovanni quando Gesù incomincia la sua vita pubblica, mostrandolo alle folle con quelle parole: ecco l'agnello di Dio che viene per portare via i peccati del mondo. Dunque, questo fatto misterioso, perché non si può spiegare umanamente che il Figlio di Dio possa morire, è in rapporto, è in relazione con il peccato. E questa sera dobbiamo arrivare ad una convinzione chiara, per quanto ce lo concederà la grazia di Dio, proprio questo fatto ci riguarda, e ci riguarda per i nostri peccati, perché noi abbiamo commesso peccati. Tutta la storia della salvezza, cioè della nostra religione, è la storia dei tentativi instancabili da parte di Dio per strappare l'uomo al peccato. Tutto ciò che ha fatto in Dio dal momento in cui Adamo ed Eva hanno peccato all'episodio del diluvio, alla vocazione di Abramo, alla elezione del popolo di Israele, alla missione del figlio suo sulla terra, è tutto un susseguirsi dell'impegno, potremmo dire dello sforzo di Dio per toglierci dal peccato. E perché? Ma perché il peccato è intimamente connesso con Dio, con i nostri rapporti con Lui. Il Dio ci ha creati, il Dio ci ha posto su questo mondo, in questo mondo, ma non per abbandonarci a noi stessi, ma non per togliersi un capriccio, ma per un atto infinito di amore. Ci ha dato i doni che abbiamo, di intelligenza, di capacità di decidere delle nostre azioni, proprio perché comprendessimo che Lui ci ha creati, che Lui ci ha arricchito di tutti i Suoi doni, di tutto. Affinché comprendessimo che noi non siamo staccati da Lui, che noi non siamo separati da Lui, che noi non siamo indifferenti al Suo cuore, che noi non siamo degli estranei, che noi non siamo semplicemente delle Sue creature come sono Sue creature tutto ciò che esiste, ma che tra noi e Lui intercorrono dei rapporti del tutto particolari, singolari, unici, che sono tutti pervasi da quel sentimento che noi chiamiamo amore. E allora vediamo, per quanto brevemente sarà possibile, un po' di questa storia, come la ricaviamo dal libro di Dio. Non importano i nostri ragionamenti, importa ciò che è accaduto, importa capire il significato di ciò che è accaduto. Importa capire che ciò che è accaduto avviene ancora oggi e perciò ci riguarda personalmente. Prendiamo tre momenti della storia della salvezza. come ci viene narrata dal libro di Dio. Il momento della creazione, il momento della costituzione del popolo di Israele, il momento della presenza di Dio, del Figlio di Dio in mezzo a noi. Il peccato di Adamo e di Eva. Come ce lo descrive la Sacra Scrittura? Esteriormente, all'apparenza, come fatto, come episodio, sarebbe semplicemente un piccolo atto di disubbidienza. Ma se noi questo fatto, questo episodio, lo guardiamo proprio in quei particolari che ci mette dinanzi il libro di Dio, vediamo che ha un significato ben profondo, ben serio, ben grave, estremamente grave. Il demonio, per indurre Eva e conseguentemente Adamo a disubbidire a Dio, dice loro: sarete come lui, conoscerete il bene e il male, sarete come lui. Conoscerete il bene e il male. Perciò noi diciamo: mangiare un frutto non è l'atto di mangiare un frutto, è l'intenzione suggerita dal demonio che definisce il peccato. L'intenzione di essere come Dio, l'intenzione di mettersi alla pari di Dio, l'intenzione di mettere da parte Dio. E questa intenzione è espressa in quelle parole suggerite dal demonio: conoscerete il bene e il male. Non ha questa espressione il significato che diamo noi nella nostra cultura, nel nostro linguaggio? È linguaggio biblico, è un linguaggio semitico, è un linguaggio che va capito bene, profondamente. E oggi gli studi sempre più approfonditi delle lingue semitiche ci portano a scoprire proprio la portata di questa espressione: conoscerete il bene e il male, cioè sarete voi che deciderete quando una cosa è bene e quando una cosa è male. Non sarà più Dio, voi sarete come Dio a decidere che questo è bene e questo è male. Sarete voi che direte questo è bene e questo è male. E se sarete voi a decidere questo è bene e questo è male, che cosa ne avverrà di conseguenza? Che tutto ciò che vi piacerà sarà bene, tutto ciò che non vi piacerà sarà male. Tutto ciò che vi tornerà comodo sarà bene, tutto ciò che non vi tornerà comodo sarà male, tutto ciò che riguarda il vostro interesse sarà bene, tutto ciò che riguarda l'interesse degli altri, non vi importa, sarà male. Guardate che questo atteggiamento dell'uomo, espresso così, direi semplicemente, popolarescamente, dalla Sacra Scrittura, è sempre vivo. L'uomo ha sempre fatto questo tentativo di essere lui il giudice delle proprie azioni, di trovare lui il criterio per definire una cosa giusta o ingiusta. Non è il caso, è vero qui, di fare tante osservazioni, tante considerazioni, perché il discorso diventerebbe lungo. Ma in pratica, anche quando noi non abbiamo in mente certe ideologie, in pratica, quante volte ci diportiamo così da non tenere conto che Dio è il più grande, che Dio è il più intelligente, che Dio ha più giudizio, che Dio sa meglio le cose, che Dio conosce il valore delle cose, che Dio ha diritto di indicarci quali sono le cose buone e quali sono le cose cattive. Ci sono quelli che hanno detto tutto ciò che è utile è bene. Ci sono quelli che dicono tutto ciò che fa piacere è bene. Ci sono quelli che hanno detto tutto ciò che favorisce la libertà è bene. Ma che libertà? Tutto ciò che favorisce il trionfo di una classe è bene. Vedete che queste cose si ripetono, queste cose sono attuali. Ecco il peccato di Adamo e di Eva. Ma non si risolve tutto qui. Il Dio con Adamo ed Eva aveva stabilito non soltanto dei rapporti di signore, di padrone, di creatore rispetto ai sudditi, agli inferiori, alle sue creature, ma aveva stabilito dei rapporti di padre. Voi capite un'espressione come questa, è vero, miei cari uomini? Dei rapporti di padre. Il padre che è tutto per i suoi figli. Il padre che pensa ai suoi figli, il padre che provvede ai suoi figli, il padre che mette da parte, accumula, aumenta il suo patrimonio, le sue possibilità culturali, sociali, eccetera, per i suoi figli. Ma questo Dio l'ha fatto in un modo eminente, perché un padre su questa terra ha sempre anche bisogno per sé, deve anche sempre premunirsi per se stesso. Il Dio non ha bisogno di nulla. Il Dio è ricco